Andiamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, pagina 994 per questa versione. Leggiamo dal versetto 14 fino al 29.
Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, ed altri: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire. Ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò, e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: Chiedimi quello che vuoi, e te lo darò. E le giurò: Ti darò quel che mi chiederai, fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: Che chiederò? La madre disse: La testa di Giovanni il Battista. E, ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: Voglio che sul momento tu mi dia, su un piatto, la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirne di no. E mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.
Racconto che sembra veramente una cosa non so, quei racconti che uno fissa così nella mente per quel che è successo, ma non va assolutamente a fondo di ciò che ha provocato la tragedia. Adesso tra un attimino cercheremo di vederlo. Poi c'è un altro passo che vorremmo, che abbiamo letto in altre occasioni, però è in Giosuè, capitolo 8, versi dal 30 al 35.
Scusa Ferruccio, non ho capito.
Allora, Giosuè,
229.
pagina 229, dal versetto 30 al 35 praticamente.
Allora Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele e come sta scritto nel libro della legge di Mosè. Un altare di pietre intatte sulle quali nessun ferro era passato. E i figli di Israele offrirono su di esso olocausti al Signore e fecero sacrifici di riconoscenza. E là, su delle pietre, Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli di Israele. Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto del Signore. Gli stranieri come gli israeliti di nascita metà dal lato del monte Garizim, metà dal lato del monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva da prima ordinato che si benedicesse il popolo di Israele. Dopo questo Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro.
È un momento importante della adunanza in Israele, no? È importante e soprattutto c'è un fatto che deve farci riflettere e dovremmo farlo nostro, cioè non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che stavano in mezzo a loro. Cioè questo fatto diventava un fatto così importante, quello di riunirsi per ascoltare la parola del Signore, che devono esserci tutti. Dice, ma i bambini non capiscono. No, devono esserci anche i bambini. E poi nel Salmo 137, che ho perso il segno ma adesso dovrei cercarlo, c'è scritto, perché questo che, ma è abbastanza breve, lo possiamo leggere.
Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sio. Ai salici delle sponde avevamo preso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se li dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela, spianatela, fin dalle fondamenta. Figlia di Babilonia, che divessero distrutta, beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Amen.
Qui in questo salmo c'è un ricordo e una richiesta che ci porta così a quella che è la nostra memoria, a quella che è la nostra memoria su quello che noi eravamo, su quel lato spirituale, su quei ricordi spirituali, dei più belli della nostra gioventù, quando abbiamo conosciuto il Signore. E dice, ma cosa c'entrano questi passi con il martirio di Giovanni Battista? Perché vedete, c'è un qualcosa che avviene nella nostra mente, nel nostro cuore, nel nostro essere, dovremmo dire, che sicuramente è il ricordo. È il ricordo. Noi abbiamo ricordi di ogni genere, no? Ed è possibile che ci eccitiamo per le cose più passeggere, vedete? Per una cosa passeggera riusciamo così ad eccitarci, per delle feste o per qualsiasi altra cosa. Ci prepariamo, ci trucchiamo, facciamo tutte le cose più belle per trovarci e riunirci per una festa, ma che non è quella del Signore, non è quella di una santa adunanza come ha fatto Giosuè. Quindi è un aspetto al quale noi dobbiamo considerare. Ci sono queste due realtà. quando noi vogliamo festeggiare, andiamo a una festa, andiamo a un'inaugurazione, andiamo a un compleanno, come adesso vedremo, come abbiamo visto, ecco, facciamo in modo che le nostre persone siano gradevoli, siano ben viste, siano profumate, siano, e si va spesso a consumare un qualcosa, no? Un momento di consumare, soprattutto e spesso e volentieri un ricordo, perché si va per festeggiare questo ricordo. Ma la cosa più interessante è chiedersi perché celebrare un evento in ricordo di quel che è stato. Bel problema. Perché celebrare un evento in ricordo di quel che è stato? Non so, per esempio, diciamo prima, di un compleanno, una ricorrenza, se anche questi momenti poi saranno spazzati via. Cioè, se io penso, io festeggio una cosa la quale... Perché? Festeggio una cosa per cosa? Io festeggio una cosa per l'eternità. Non festeggio una cosa che mi ricorderà che presto dovrò sparire. Però... E lo fanno tutti. Abbiamo visto lo facevano i faraoni. Abbiamo visto nel ricordo del faraone che si è ricordato durante la festa del suo compleanno che in galera c'era qualcuno che aveva messo e li aveva fatti chiamare. Sicuramente davanti a questa riflessione, perché io devo festeggiare una cosa? Qual è questo motivo? Sicuramente davanti a una parola del genere c'è lo sconforto di non riuscire a fermare e a possedere questi momenti, perché io festeggio una cosa che non riesco a fermare, e festeggio in ricordo di qualcosa che non c'è più. Diciamo piuttosto che queste feste sono la vittoria della nostalgia, cari fratelli e sorelle, perché abbiamo nostalgia che diventa a sua volta spesso malinconia. La malinconia è già un passo successivo alla nostalgia. La nostalgia è sia nostalgia di tempi che non torneranno mai più, sia questa nostalgia. Allora noi vorremmo riflettere perché poi, quando siamo così adatti a far feste senza riflettere, e senza avere la nostra consapevolezza, la nostra conoscenza di quel che siamo come credenti, si consumano in queste cose poi anche delle tragedie, no? Io mi ricordo da bambino quando c'erano delle feste, ahimè, che qualcuno, potevano essere le cosiddette feste di Natale, le cosiddette feste, dalla nostra parte è in uso che spesso durante la tavolata un fratello o una sorella, non sempre, si magari scappa l'accusa di un qualcosa, no? Uno accusa un'altra, e spesso le persone si offendevano al punto tale che dicevano basta, basta, la festa sta diventando una tragedia, la festa sta diventando una tragedia. Che diremmo dunque? Che sono sbagliati i ricordi? Possiamo dire che i ricordi sono sbagliati? O piuttosto, quel che è sbagliato è la nostalgia della carne, perché noi siamo fatti in modo che abbiamo memoria, e questa memoria torna negli anni, torna, abbiamo memoria di ogni genere, memoria di peccati che ancora oggi ci possono fare male, e dici ma io sono credente, eppure abbiamo memoria di questo. Abbiamo memoria, non credo che nessuno di noi si sia drogato, ma abbiamo memoria soltanto a pensare l'effetto che mi ha fatto la droga dopo 50 anni, che è capace di mettermi ancora KO, nonostante che io sia credente. E non parlo solo dell'eroina, ma parlo di droghe di ogni genere. Il ricordo. Quindi noi, cari fratelli e sorelle, non saremo mai gli stessi. Non è possibile che dopo aver creduto io sono quello di ieri e dell'altro ieri, perché io necessariamente faccio un percorso come credente. I casi sono due: o siamo diventati migliori o siamo diventati peggiori. Ognuno deve rispondere per se stesso. Allora, cosa ripiangiamo a fare quel periodo che era la bellezza della carne? Certo, eravamo belli, pingui, sai, un giovane è quasi sempre bello, quasi al 99,9%, per forza, e quindi è in energia. E chi è che non vorrebbe avere, io vorrei avere quello che ho adesso, che ho maturato interiormente con quello che ero quando avevo 20 anni, ma questo non è possibile. Questo non è possibile. E ciò che sparisce è nel nostro ricordo. Adesso scusate che ho perso solo una parola di qua, ecco, allora siccome sono diventato vecchio, rimbambito, ecco, vedete perché uno ha nostalgia del passato. Allora cosa rimangono di quel periodo di bellezza della carne? Cioè quello che rimpiangiamo, che sparisce, e o rimpiangiamo l'immaturità dell'anima, quando vivevamo nell'ignoranza senza Dio. Questo è un altro, ecco, che ci siamo ricollegati. C'è anche questo fatto: rimpiangiamo quel periodo quando eravamo senza la conoscenza di Dio. Perché? 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 Perché il nostro cuore, la nostra natura, a un certo punto decide di comportarsi così, o gli vengono questi momenti. Sono giusti davanti a Dio? Ora le cose che sono diverse sono nuove, perché ora ho conoscenza di Dio che prima non avevo. Ora ho la conoscenza di Dio che prima non avevo, ecco come cambiano completamente le cose. Gesù dice: ora avete realizzato in me, o avete in me tutto pienamente. Quindi noi rimpiangiamo delle cose, i nostri ricordi, come eravamo, eccetera eccetera, ma Gesù poi dice: ma perché rimpiangete queste cose se in me avete tutto pienamente? È il fatto che noi non ci crediamo. Il problema della fede è sempre la fede, cioè quanto io credo veramente. Dunque qui, se siamo in questa condizione, cioè la condizione che dice Gesù, siamo molto avanti, cioè in una condizione che non ci consente dei rimpianti. Ci sono ora i ricordi dello spirito, no? Tanto per ricordarci, ricordare, no? Ma possiamo, non è che per forza ogni ricordo lo dobbiamo festeggiare, no? Ci sono i ricordi dello spirito che sono importanti. Perché? Sono importanti perché mi portano a considerare ancora di più quelli che sono i momenti che io ho incontrato il Signore, che io incontro il Signore. E non sono certo i momenti di baldoria, di confusione, di festa. Sono quei momenti isolati. Questi giorni ho visto un'immagine del mio paese, che l'ha messo un amico così sul, e c'è questo filmato che dura pochi secondi, che mi ha, c'era la neve, che stava nevicando di sera, c'erano quelle lucette piccole nel nostro paese, non c'era, c'era un silenzio assoluto, e c'era la strada che io percorrevo tutti i giorni, e c'era questo silenzio che mi hanno veramente fatto del bene all'anima. È come se per un attimo il tempo si fosse fermato e mi ha riportato, ecco, questo è bello, perché questi momenti che ti collegano all'eternità sono i momenti che mi piace ricordare, che ci piace ricordare. E so che il Signore fa farà tutto il resto. Questi sono i momenti che mi piace ricordare. E non è la malinconia, cioè che è una malattia di questo, ma è questo ricordo, capito? Che è indelebile, perché come abbiamo visto in altre occasioni, i profeti si trasferivano nel deserto, spesso, dove c'era il silenzio. È lì che noi incontriamo il Signore, non è nella baldoria delle feste, in ciò che pensiamo in questo modo. Quindi ci sono altri ricordi che abbiamo, che potrebbero dello stesso momento farci bene o farci male. Che cosa ce ne facciamo di quei ricordi? Questo qua è un ricordo che sicuramente mi porta al Signore. Ce ne sono altri quando c'erano le processioni, no? Quando ci sono le processioni che gli uomini portano i loro idoli di legno, di ferro sulle spalle, io me le ricordo. E con tristezza mi ricordo questo. Però mi ricordo con gioia il fatto di quanto il Signore mi abbia liberato e ci abbia liberati da una cosa del genere. È importante ricordarsi dei luoghi, dei nostri ricordi che alimentano il ricordo del nostro spirito. Nel salmo che abbiamo letto prima, gli ebrei ricordavano sotto i salici di Babilonia, ricordavano, ecco, la loro Gerusalemme, com'era. Gli altri dice: cantateci questi canti di gioia. Dice: ma noi non possiamo cantarvi questi canti di gioia, perché il nostro cuore è lì. E poi dice: se ti dimentico, o Gerusalemme, no? Se ti dimentico, resti la mia lingua attaccata al mio palato. Mentre gli altri gridavano, gli Edomiti: spianatela, spianatela, il giorno che fu. E questo è un ricordo, comunque, per gli ebrei, un ricordo di tipo spirituale, che eleva la loro anima. Perché lì c'è il cuore del gran re. E poi questo popolo, però, come noi, si ricordava di altro, si ricordava, vedete i nostri ricordi come sono, ci sono dei ricordi che sono tipo spirituali, ce ne sono altri che possono farci ancora male oggi. E c'era il ricordo con nostalgia dei piatti di carne che mangiavano in Egitto, no? Dice: torniamo indietro, andiamo a prendere la carne che abbiamo lasciato, mentre stiamo andando in un posto dove non conosciamo. E noi, cari fratelli e sorelle, spesso e volentieri ci troviamo in questa condizione, in questa non sappiamo che cosa vogliamo fare veramente della nostra fede. E noi dobbiamo bandire, cari fratelli e sorelle, dal nostro cuore la tristezza per la nostalgia dei tempi che eravamo senza Dio. La dobbiamo bandire, perché quante volte, ditemi, quante volte ci viene in cuore questa nostalgia? E assieme a questa nostalgia c'è un altro fatto, però. È proprio vero tutto quello che io credo. È proprio vero quello che io sto facendo. I nostri incontri, ci troviamo per lodare il Signore assieme, per pregare, per trovarci davanti a Lui. Questo è tutto vero. O abbiamo nostalgia, appunto, dei tempi di quando eravamo senza Dio, anziché andare da Lui con gioia, alla Sua santa parola e alla Sua santa adunanza, come abbiamo visto quando Egli ci chiama, perché Giosuè costruì un altare al Signore. Poi arriviamo anche al nostro amico Erode, ma Giosuè costruì un altare di pietre intatte, e l'abbiamo visto in un'altra occasione. Era importante costruire questo altare perché c'era il desiderio di offrire al Signore qualche cosa. E io ve lo rileggo un attimino. Allora Giosuè costruì un altare al Signore si costruisce un altare per offrire qualche cosa. E il nostro altare qual è? Un sacrificio spirituale, no? Offrite i vostri corpi in sacrificio vivente. Allora Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele. Non ha fatto niente di testa sua, eh? Bello? Non ha fatto niente di testa sua, Giosuè. Come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele, come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte sulle quali nessun ferro era passato. In un altro posto c'è scritto non alzare il ferro su queste pietre per modellarle, perché tu le contamineresti nell'offrire un altare al Signore. E abbiamo visto che ci sono un riferimento spirituale potentissimo. Se vogliamo, su questo io su questo fondo la mia fede, su una fede non modellata dalle scalpellate dell'uomo, ma modellata così come l'ha fatto Dio sulla vita di ognuno di noi che crede liberamente, perché c'è scritto che dove è la libertà, qui vi è lo Spirito del Signore. E quindi questo era, prendere queste pietre, questi blocchi di pietre intatti, per offrire in esso olocausti al Signore. E che olocausti? Fecero sacrifici di riconoscenza, cari fratelli e sorelle. Io non so noi quanto siamo riconoscenti al Signore per tutto quello che abbiamo. E siamo spesso, ci raduniamo lamentosi, borbottiamo per sempre mille problemi che abbiamo e che non riusciamo a risolvere. Che dire, cari fratelli e sorelle? E là, su quelle pietre, Giosuè scrisse, guarda che è una cosa importante, scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli di Israele, perché non ci fossero dubbi che qualcuno dicesse: ma allora Giosuè sta scrivendo, può aver scritto qualcosa di su? No, davanti a tutti l'ha scritto, davanti a tutti la legge del Signore, la parola del Signore meravigliosa. E stavano tutti, metà da una parte e metà dall'altra, davanti, in mezzo c'era l'arca del Signore. E dopo questo Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, e questo lo dobbiamo sapere anche noi. Anche noi. Nessuno pensi che sia... Se tu osservi la parola del Signore, sicuramente il Signore ci dice: io ti guarderò. Se tu non lo osservi, devi sapere che c'è il controaltare, no? Quindi non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele. Noi dice, no, sto pezzo qua, per esempio, abbiamo letto prima sul Salmo 137, quello che abbiamo letto alla fine dice, agli Edomiti, dice: beato che prende i bambini degli Edomiti e li sbatte contro il muro. Cosa sta dicendo? Terribile sta cosa. No, abbiamo letto anche questo. Non è che dice: no, ma questa è una cosa, potrebbe turbare i bambini o quelli molto buoni tra di noi, tutti quelli buoni li potrebbe turbare, no? Certo, umanamente è una cosa che il Signore ha detto non uccidere, ma ci sono delle condizioni, le maledizioni, perché Hitler ha ucciso gli ebrei e tutto il resto, perché c'è il male nel mondo? E chi fa il male che cosa merita? Che cosa merita chi fa il male? Non merita forse essere preso sbattuto col cervello contro il muro? Certo, soprattutto adesso mi piacerebbe vedere tanti quei cervelli schizzare contro il muro, per tanto che sono maledetti per il male che fanno agli innocenti e non solo. Truffano dalla mattina alla sera, privano la nostra vita di giustizia, ma noi abbiamo un'altra giustizia, che è in Dio, E in questo possiamo festeggiare. Io vorrei tanto festeggiare, ma lo festeggerò in spirito, il giorno che ho incontrato il Signore. Quello è un bel compleanno. Quello è un bel compleanno. Quindi vedete, cari fratelli e sorelle, Giosuè costruì un altare al Signore di pietre intatte, senza che fossero profanate dallo scalpello e dalla mano dell'uomo. Che bello! Questa deve essere la nostra fede, cari fratelli e sorelle. Si ricordavano i figli di Israele del bene che il Signore fece, e fecero delle offerte di riconoscenza. Ma noi queste offerte di riconoscenza non c'è bisogno che facciamo chissà che, ma qua ce l'abbiamo questa cosa di riconoscenza. In quelle pietre Giosuè scrisse, abbiamo visto, una copia della legge del Signore, no? Perché nessuno potesse contestare, dire no, ma Mosè ha scritto così, e tu? Sapete, i furbi, pensate che allora non c'erano furbi? No? Tu? Ne abbiamo visti, Mosè, l'altro gli diceva, ma perché ci stai portando qua a morire? No, ecco, adesso ci sono i carri del faraone che ci sono addosso, prima del fiume. Cosa facciamo? Arrendiamoci al faraone. Anche noi, il faraone che rappresenta Satana per noi, arrendiamoci. È meglio arrenderci, tanto non abbiamo le forze per farlo. Tanto, Signore, ho peccato di nuovo, sono caduto. E allora che facciamo? Ci arrendiamo al faraone. C'è il mare davanti. Sembra impossibile che io possa attraversarlo, perché cado, Signore, cado e mi faccio male. E invece il servo del Signore ha detto, no, il Signore ci libererà, ed ecco le sue acque, le acque del Mar Rosso che si aprono. E non è una fantasia, è una verità. E non è come pensano alcuni scienziati che sono andati a cercare proprio perché lì magari c'era in quel periodo. Ma che Signore è? Ma Signore può... Capisci? Dove manca la fede? Si fanno queste cose, si fanno queste ricerche. Si cerca sempre una causa più o meno naturale per togliere gloria a Dio. Ma c'è qualcuno che pensa che le acque del Mar Rosso non sono state aperte? O c'era solo un po', poca acqua, poca, perché sennò... Se no, magari il Signore non sarebbe riuscito a sollevare lui che ha fatto il mare e tutte le cose che ne sono messe. Allora Giosuè lesse davanti a tutto il popolo ogni cosa. Era cosa straordinaria che veniva letta questa, davanti a tutti, davanti ai bambini, a tutti i presenti. Perché i bambini cominciassero a conoscere il Signore, cominciassero a conoscere la sua parola. Ecco, dice, voi leggete, erano obbligati, no? Un periodo a leggere la legge di Dio davanti a tutto il popolo. E noi, cari fratelli e sorelle, che cosa vogliamo ricordare? Noi di cosa ci ricordiamo? Dei nostri compleanni, delle nostre cose così. Che dobbiamo dire? Ma vogliamo condannare i compleanni come fanno alcuni con che non... Non è questo il motivo, è ben più profondo. Sono i compleanni senza Dio che non ci dobbiamo ricordare. Sono i compleanni senza Dio dei quali non ci dobbiamo ricordare. Invece ci dobbiamo ricordare dei compleanni che abbiamo fatto col Signore. E ora, dov'è il problema? No, se mangio una fetta di panettone ricordandomi, no, che un giorno il Signore mi ha creato. Perché questa è la differenza. Non festeggio un compleanno morto, perché quello, ma vivo, perché benedico il giorno che il Signore mi ha fatto nascere e lo ringrazio. Questa è la diversità, cari fratelli e sorelle. Il Signore ha fatto scrivere il suo libro proprio perché noi non ci dimenticassimo dei suoi precetti e dei nostri peccati. Ahimè. Vedete che bel compleanno, come cambia la storia. Io sono felice perché tu mi hai creato, ora posso festeggiare questo compleanno. non quello dei pagani. Ecco perché questi ignorantoni di testimoni di Geova oltretutto fanno questo errore tragico, drammatico. Non festeggiano questo, ma che cosa vuoi? Noi festeggiamo tutto col Signore, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Certo non deve essere la festa dei pagani. Ora avete in me tutto pienamente. E che vogliamo toglierci qualche cosa? Basta nostalgie dell'Egitto e di posare lo sguardo su ciò che passa. Ecco la differenza tra due compleanni. Perché sennò questi ragazzi dicono, ma come? Allora io... No, tu devi festeggiare perché... Signore, non devi festeggiare. Quelli festeggiano un compleanno che non sanno quando finirà la loro vita e finirà per sempre. Tu festeggi un compleanno perché sai che sei nato per l'eternità. Hai capito? La differenza è questa, che non è una differenza da poco, è una differenza enorme. Allora, quello del re Erode che festeggiava il suo compleanno, festeggiava il compleanno di quelli senza Dio, e quindi si trasformò in una tragedia, cari fratelli e sorelle. Si trasformò in una tragedia. E gli uomini spesso festeggiano per una ricorrenza. E come dicevamo prima, spesso queste feste vengono interrotte da una tragedia. Avete visto anche il compleanno di Baltazar, no? Il nipote di Nabucodonosore. Festeggiavano tutte le sue concubine, tutti i suoi grandi, dovevano festeggiare. Ma che cosa volete festeggiare senza Dio? E questa è la differenza tra chi crede che ha accettato il Signore e chi no. E che cosa è successo? Quello è un altro convito che è finito in tragedia. Questo gli è apparso alla mano che scriveva, dice tu è finito. E quanti sono morti festeggiando il proprio compleanno? Voi non sapete quanti. E che compleanno era? Accidenti, ma che storie brutte. Ma nel compleanno di Erode si nascondono anche altre cose. C'è il ballo di Erodiada. Aspetta che bevo un goccio d'acqua, perché sennò la macchina è senza benzina. Nel ballo di Erodiada c'è tutta la tragedia degli uomini, che sanno appunto tramutare la festa in un incubo. Perché si insinuano tutta una serie di questioni. Questa balla. Erode comincia a battere, il motore gli batte da tutte le parti, no? Perché voi sapete che la sensualità ha degli scatti, cioè va avanti, fino al punto tale che tu, come nella droga, non ragioni più. Capisci? Hai perso e quindi hai perso il tuo equilibrio, non sai più chi sei, capisci? E ti vengono quelle manie di onnipotenza. Io posso fare quello che voglio, tant'è vero che Erode promette addirittura per un fatto del genere fino alla metà del suo regno. Cioè, mica gli ha promesso poco. Capite qual è il sesso forte, il sesso debole, no? Quindi pensa, che cosa in quel momento ha visto Erode, lo sa solo lui. Tutto si aspettava, tranne che la figlia, che era, penso, non so la parola se è succube di sua madre, ha detto no. Tu gli devi chiedere la testa di Giovanni Battista. Quindi la festa di un compleanno si traduce in una tragedia enorme che poi ha dei risvolti spirituali terribili, che poi lo stesso Erode temeva Giovanni Battista perché faceva bene, aveva soggezione. Quando questo gli ha detto voglio la testa di Giovanni Battista su un piatto, lui si era attristato per forza. Quindi il suo compleanno, come vedete, da tutto questo sbaffo che doveva dice che si rattristò moltissimo, capisci? Perché questo ha fatto compiere un omicidio. Questo desiderio, no? Vedete come la sensualità e tutto si traduce in omicidi. In omicidi familiari. Basta guardarsi in giro. E chi la provoca, chi la produce? Tutti innocenti, nessun colpevole. Eppure le famiglie sono distrutte. Sono distrutte. Ieri parlavo con una persona che è distrutta. Lei, la sua famiglia. Ma nessuno poi ti dice veramente la verità. Ma sempre si nasconde sotto le incomprensioni, sotto tutta la serie di cose, le insoddisfazioni, la ricerca spasmodica dell'onnipotenza che si trova nella sensualità, ok? Che a quel punto diventa una droga. E come dicevamo l'altra volta, nel punto dell'altra volta, c'è tutto un elenco delle cose che non bisognerebbe fare perché diventano idolatria. Okay? Il ballo sensuale che fece saltare i garetti ad Erode, mostrando quanto sia difficile contenere l'euforia e le promesse fatte, pagando il prezzo dell'iniquità. Questo è il prezzo che ti chiede Satana. Capisci? Sa prendere le cose buone che Dio ha fatto e trasformarle in tragedia. Perché tu vuoi quelle cose, ma illegalmente. Mentre il Signore te le vuole dare, ma legalmente. Tu vuoi festeggiare un compleanno che non ti appartiene, perché non ti appartiene il passato come non ti appartiene il futuro. Perché sei senza Dio. Noi possiamo festeggiare un compleanno sapendo che siamo nati per sempre, che non c'è davanti a noi la morte, perché è solo un episodio, un chiudere e aprire gli occhi per trovarci davanti alla presenza del Signore, perché sappiamo benissimo che il tempo viene annullato, che siano passati 1 milione di anni o 1 secondo, per noi sarà la stessa cosa. Allora, su questo che vogliamo ragionare, ma noi vogliamo festeggiare senza Dio. E questa è la cosa brutta, cercando di lasciare fuori dalla nostra vita il Signore. Vogliamo festeggiare, ma senza di Lui. Eppure il Signore bussa alla nostra porta. Non più quei compleanni malinconici, perché sono malinconici. Questi falsi sorrisi che nascondono la pena del vuoto che hanno le persone senza Dio. Cosa festeggiano? Su che cosa possono scommettere, cari fratelli e sorelle? Ti darò la metà del mio regno. Fino alla metà del mio regno. Benissimo. Come possiamo avere nostalgia di quanto eravamo senza Dio? Come possiamo avere questa nostalgia? E ce ne sono che hanno questa nostalgia. E come possiamo farlo senza di Lui? Come possiamo farlo senza? Io non ho nostalgia. Quando penso che non conoscevo il Signore, per me era un incubo. Anche se nella carne ero pingue, giovane, pensavo di vivere per sempre e non mi sbagliavo. Infatti il compleanno di Erode deve farci riflettere su cosa e di cosa vogliamo ricordarci, su cosa e di cosa vogliamo ricordarci. Sono due cose che possiamo ricordare. Io voglio ricordare ogni giorno la tragedia della mia vulnerabilità. Cioè, tu passi fuori, una freccia ti colpisce, un cavo elettrico, no? Siamo vulnerabili. Le medicine, cari fratelli, fanno effetto a noi che siamo credenti come a quelli che non sono credenti. Il veleno fa effetto a noi come fa effetto a loro. Quando andiamo in ospedale e ci mettono l'anestesia, fa effetto a noi come fa effetto a loro. E così tutto il resto. Non siamo ipocriti davanti al Signore. E così tutto il resto che appartiene alla sfera della sensualità, di tutte le cose che hanno a che fare con l'uomo, che hanno a che fare con quello che noi siamo, colpiscono noi come colpiscono loro. Non siamo ipocriti. Non siamo ipocriti, cari fratelli e sorelle. Ma sappiamoci ben regolare, però. Sappiamoci ben regolare, sappiamo ben riconoscere da dove viene il male e chi produce il male. Perché lì è stata prodotta tutta questa festa. La morte di Giovanni Battista è stata da un desiderio della moglie, cioè della moglie del fratello di Erode. Lo voleva morto, ce l'aveva già in cuore da un pezzo, perché gli aveva detto: non ti è lecito che tu prendi la moglie di tuo fratello. Ah, questo dice: guarda sto bastardo, scusate il termine, no? Io lo odio a morte, voglio farlo morire questo qua. Non sapeva come, ma ha colto l'occasione. Lei non lo sapeva, ma vedi, l'avversario ti suggerisce come. Gli ha suggerito come fare, cogliendo due aspetti. Lui era un pagano, la ragazza è stata quella che ha fatto scatenare in lui gli ormoni, gli saranno andati a 100.000. Poi la mania di onnipotenza, dire davanti a tutti: io ti do fino alla metà del mio regno. Accidenti. Pertanto che gli erano partiti i garetti. Vedete come il diavolo mette assieme quelli che non gli appartengono. Gli ha detto: bene, allora, chiedi finalmente, ecco. È il diavolo che voleva far morire Giovanni Battista attraverso la moglie di Erode. Erode non lo voleva far morire, lo temeva, ma è rimasto incastrato dalla sua scempiaggine. Perché? 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 Perché, come dire, la vanità, il di voler dimostrare agli altri la nostra onnipotenza, ci frega. E lui è stato fregato da questo. Quindi ha fatto una cosa che non voleva, perché non poteva più rimangiarsi la parola. Quindi io voglio ricordare ogni giorno la tragedia della mia vulnerabilità. Perché? Perché è quella che mi toglie la pace. Dice: resistete ai dardi infuocati del demonio. È quella che mi toglie la pace. E togliendomi la pace spezza quella comunione che ho con Dio. La spezza, la rompe, capito? Ma il Signore ha fatto un'altra promessa: non spegnerò il lucignolo fumante. Per cui il peccatore pentito, mortificato, non viene spezzato definitivamente dalla grazia di Dio, perché riconosce queste cose, cari fratelli e sorelle. Sia il Signore benedetto di eternità in eternità. Amen.